è l'isolamento dell'autoconsacrazione, che utilizza due dimensioni: una interna, identificata nel processo di dissoluzione e condensazione, e una esterna, rappresentata dal sigillo dell'azione. Essa, simbolicamente, corrisponde alla natura delle attività delle deità femminili, ma nella realtà, in determinati contesti, riti, rituali e regole, è rappresentata da una partner alla quale lo yogi si unisce, ma solo dopo che ha raggiunto la consapevolezza del contesto della visione pura.
Naturalmente è un argomento estremamente scivoloso e difficile, è difficile. Lo rileggiamo, voce virtuata, avendo pietà della mia...
Quindi la terza tappa è l'isolamento dell'autoconsacrazione, che utilizza due dimensioni: una interna, identificata nel processo di dissoluzione e condensazione.
Un attimo solo. Voi vedete queste due parole, dissoluzione e concentrazione.
Condensazione.
Mentre pensavo a questa parola, pensavo a quella che dovevo dire successivamente. Sono due parole tipiche del linguaggio chimico, o meglio dell'alchimia, perché si tratta proprio di un processo profondo di trasformazione yogica che impone a una certa dimensione di noi una profondissima trasformazione, che porta appunto, primo, la dissoluzione, che noi conosceremo solo al momento della morte, ma che possiamo applicare anche nel corso della nostra vita, dissolvendo tutti quei fattori mentali, quelle energie appartenenti alla sfera della terra, dell'acqua, del fuoco, del vento e dello spazio, che si contraddistinguono. E poi alla fine arrivare, dissolvendo queste energie, a un fenomeno di condensazione, che appunto è come quando noi bolliamo l'acqua, diciamo così, si forma il vapore, e a un certo punto, a contatto con una superficie estremamente fredda, si condensa e si formano di nuovo delle gocce d'acqua, che però apparentemente sembrano le stesse dell'acqua che ha dato origine al fenomeno, ma è un'acqua che è purificata. La seconda è una cosa estremamente scivolosa, perché fa parte di un processo tantrico che si praticava nel Tibet antico, in cui esisteva appunto così lo yogi purificava se stesso e aveva, diciamo, un contatto simbolico, quasi un processo di identificazione con penetrazione di quello che erano le deità femminili. Poi in alcuni contesti, con un processo di estrema purificazione, che qui è difficile spiegare, perché naturalmente noi leghiamo sempre la sessualità a qualche cosa comunque che non è legata alla spiritualità, Purtroppo vi devo deludere, perché da un punto di vista invece delle neuroscienze è stato dimostrato che la spiritualità, quella diciamo a livello generale, non è altro che una modificazione dei sistemi che assicurano l'orgasmo e la riproduzione della specie. Detto questo, comunque, nel Tibet antico, in certi contesti, in certe scuole tantriche, si praticava questo rito, che era stato così portato avanti dall'università di Nalanda, dal tantrismo cascimiro, dal tantrismo dell'Uttar Pradesh, del Bengala, in cui appunto poi questo non era soltanto un processo simbolico, ma si trasformava in un'unione carnale con una persona che si chiamava appunto la Paredra, che appunto era una persona che essa stessa aveva proseguito un profondo rito di purificazione durato più di 8 anni, e poi avveniva l'unione con questa persona. Però era un'unione senza attaccamenti, senza possesso, senza quasi senza partecipazione. Voi capite bene che siamo nell'ambito di una contraddizione in terminis. Io ve lo dico per come è stato insegnato, è stato fatto. A livello simbolico siamo tutti perfettamente d'accordo. Poi quando si passa nella parte pratica, voi sapete che si passa nel tantrismo cosiddetto della mano sinistra, che Lama Tsongkhapa aveva profondamente proibito, perché appunto non si voleva che si praticassero riti carnali, cappare col sangue e naturalmente riti magici, ma chiunque sia pieno dentro il problema e conosca le segrete cose sa benissimo che i riti magici, i riti della mano sinistra e quelli del cappello nero e la magia nera facevano parte di questa profonda miscelazione tra il buddismo tibetano e la usina Bön. Oggi viene naturalmente questo completamente negato, si parla della dottrina dei demoni, si parla appunto di qualcosa mai successo, ma credetemi non è stato così. Lama Tsongkhapa vuole dare vuole addrizzare in qualche modo questa cosa, però permane pervasivamente in molte scuole, specialmente quelle che sono state formate da maestri indiani, specialmente i bengalesi e i cascimiri. E prima rileggiamo quello che...
Quindi la terza dharma è l'isolamento dell'autoconsacrazione, che utilizza due dimensioni, una interna identificata nel processo di dissoluzione e condensazione, ed una esterna rappresentata dal sigillo dell'azione. Essa simbolicamente corrisponde alla natura delle attività delle deità femminili, ma nella realtà in determinati contesti, riti di rituali e regole, è rappresentata da una partner alla quale lo yogi si unisce, ma solo dopo che ha raggiunto la consapevolezza del contesto della visione pura.
Ecco, perciò il chakra segreto, voglio dire, e naturalmente si chiama segreto perché naturalmente non è confondibile con la sessualità, perché naturalmente è identificabile con due forze grandissime, che sono appunto l'eros, che non è la stessa cosa della sessualità, perché ci può essere eros anche senza sessualità. È difficile che ci sia sessualità senza eros, però è possibile che ci sia eros senza sessualità. È quello che l'eros è quello che insomma Bergson chiamava l'elan vitale in qualche modo. Comunque voglio dire, questa profonda energia è anche legata a il chakra, e il chakra infatti simbolicamente non della sessualità ma dell'azione. Tant'è vero che tutto quello che è legato alla sessualità nei paesi occidentali è legato a profondi sistemi di natura inibitoria, legati al contesto sociale, culturale nel quale si vive, e naturalmente questo fatto comporta un'inibizione dell'azione che voi sapete, secondo varie dottrine, comprese le dottrine psicoanalitiche di Jung, di Adler, anche dello stesso Freud, porta naturalmente, niente male, tutto un sistema di patologie. Perciò diciamo che il chakra è il chakra dell'azione, un'azione che non sempre si può portare avanti, perché noi, a differenza di un bambino piccolo che può, non so, amare la madre come vuole, noi abbiamo invece necessità, per vivere in questa società, di attenerci al principio di realtà, che è basato naturalmente sull'inibizione, ed è per quello che inibizione per inibizione il nostro corpo molte volte adulto reagisce a certe situazioni con l'emozione di quel bambino inibito.
La partner, nelle pratiche tantriche di unione, è visualizzata come una deità femminile, il cui scopo non è quello di provocare evocare il piacere che fluisce via, ma quello di far emergere la grande beatitudine che non fluisce via. E questo è possibile se questa è associata alla saggezza.
Ecco, questo voi capite, io l'ho dovuto scrivere perché fa parte di quello che la dottrina dice, però capito, unire, ripeto, la sessualità alla saggezza non è una cosa così, così semplice, perché appunto la sessualità, come viene concepita in Occidente, in qualche modo è legata alla liberazione, in qualche modo liberazione anche degli istinti, voglio dire, certo, poi la dottrina giudaico-cristiana parla di sessualità consapevole, di quello e di quell'altro, ma voi capite, non per citare i napoletani, che è inutile stare a menare il camperlaia, cioè se c'è una cosa che non vuole pensieri, voglio dire, è proprio questa, anzi è una cosa che è stretta in mezzo alle regole, è costretta ad affogare in se stessa. Per cui l'unione con la figura simbolica, poi trasformata in una figura reale, che diventa una figura simbolica, c'è un'unione profonda con essa, verificata nei vari tanga, tanka nelle varie statue e compagnia bella, no? Avere con la parella un rapporto che sia un rapporto di una unione profonda, di un piacere che non fluisce via, legato alla sessualità, è qualche cosa di estremamente difficile per la nostra mente da concepire. Certo, in una condizione superiore la saggezza può benissimo essere la stessa cosa dell'eros, della sessualità, però bisogna raggiungere livelli molto molto elevati, perché ripeto, alla fine, come voi sapete, noi siamo figli di animali, siamo figli di scimmie, siamo scimmie nude in qualche modo, e naturalmente non è che ci fossero dei circuiti che servissero per la spiritualità, perché non c'era nessuna spiritualità naturalmente nella savana, nella foresta. Sono circuiti questi importanti, il circuito del piacere, o meglio del benessere, come voi sapete, legato a strutture estremamente importanti, che sono appunto il corpo striato, che sono l'insula, il tegmen, il locus ceruleus e compagnia bella, che sono tutte legate a un benessere, però un benessere legato a una gratificazione che si può avere come ricompensa di avere essere soddisfatti di aver mangiato, di aver bevuto, di essersi accoppiati, di aver difeso il territorio, poche cose altre restano. A quel punto, quando piano piano la spiritualità è emersa, chiaramente doveva servirsi di certi circuiti, e to che cosa ha cercato? I circuiti che si servivano della sessualità, e in particolare quelli dell'orgasmo. E adesso la spiritualità ha con l'orgasmo qualche cosa di stupefacente, perché l'orgasmo, pensate voi, nel momento dell'acme, si chiama, vabbè, la fase di plateau, voglio dire, interessa in toto ben 33 aree cerebrali su 34, e in certi casi coinvolge anche tutte le aree insieme, tutte 34. Ma guardate, è paradossale, perché non porta soltanto il piacere, ma porta la perdita di ogni sensazione. Per cui in quel momento sei completamente in un vuoto mentale assoluto. Non ci sono pensieri, non ci sono sensazioni, non ci sono percezioni, non ci sono niente di niente. Tu sei proprio in una, come la chiama il Dalai Lama, in una piccola morte, che corrisponde esattamente a uno stato spirituale, Perché di fatto che cos'è lo stato spirituale se non quello di essere in uno stato di vuoto praticamente assoluto? Solo che la magia cessa all'improvviso, cessa nel momento stesso che le endorfine, la dopamina, la serotonina o quant'altro di molecole voi volete, l'ossitocina e tutto il resto, cessa la sua azione. Ma addirittura per rompere quel vuoto mentale, mentre gli ormoni impazziscono, i neurotrasmettitori impazziscono dentro di noi, basta battere le mani e subito improvvisamente tutta la poesia cessa. Per cui naturalmente basta un rumore, il suono del telefono, che posso dire qualunque cosa, e tutta quella sensazione di vuoto assoluto cessa. Allora si tratta di creare un processo che non sia fisico, ma che ripercorra le stesse vie che il sistema usa per riprodurre appunto l'orgasmo, ottenendo in questo modo un piacere che non fluisce via in confronto di un piacere, quello orgasmico ottenuto per via corporea, che invece fluisce via. Ma le vie attraverso cui questo inizialmente si ottiene, per poi arrivare a un livello superiore nel quale questo non esiste più, viene innescato, ma si perde totalmente, sono le stesse, capito? Sono le stesse. Cioè è proprio il sistema cosiddetto dopaminergico o sistema mesocortico limbico. È un sistema che nasce proprio con i nostri più antichi antenati, che è quello che ci porta a avvicinarci a chi amiamo e a allontanarci da chi non amiamo, o essere tristi se siamo vicini a chi non amiamo ed essere tristi quando siamo lontani da chi amiamo, ma che ottiene una gratificazione attraverso l'accoppiamento sessuale con chi naturalmente desideriamo, e la gratificazione per il cibo che prediligiamo, l'acqua che beviamo, eccetera. Ma anche lì è paradossale in questo sistema, e rassomiglia moltissimo alla spiritualità, perché la fase di appetizione, cioè il momento che stai desiderando una cosa, non so, io desidero l'illuminazione, supponiamo, desidero raggiungere i veri spirituali elevati, è comunque minore della fase di ottenimento. Come succede appunto quando da ragazzini si pensava, non so, a chissà che cosa potesse accadere quando magari si poteva attuare quello che era il nostro sogno infantile, poi al dato pratico attuando ci si è accorti che la cosa non funzionava in quel modo, non era la stessa cosa. Sei tutta la sera pensando a quando troverai la ragazza e quando la trovi, ma vabbè, voglio dire, non è così. Per cui appunto il sistema è molto, molto complicato, e serve degli stessi sistemi. Ci sono persone che sono che si ritengono, si allontanano dalla spiritualità perché dice che sono molto legati alla sessualità, e paradossalmente non sanno che quelli sono due aspetti della stessa medaglia, anche se apparentemente non sembra, no? Non sembra. Ogni cosa, ogni medaglia ha il suo rovescio, e non c'è rosa senza spine. E comunque in tutti questi che hanno questo grande insieme, voglio dire, di spiritualità, di erotismo, di sessualità, di genio, sono tutte cose che si sposano assieme. Purtroppo vi devo dire un'altra disgrazia, che tutto questo nasconde sempre un'ombra oscura. Tutte queste persone che sono così hanno sempre un grande lato oscuro. Cioè non esiste, insomma, in nessun modo nessuna possibilità di chiara luce, a condizione che, arrivati a una condizione di saggezza, si ritenga che tutto questo che si è vissuto fino a quel momento sia qualche cosa di assolutamente non attributivo legato al nostro modo di pensare, al nostro modo di vedere le cose, al nostro modo di interpretare le cose, ma che in sé quelle cose sono rimaste sempre senza nessun significato e in sé vuote. E in sé vuote. È molto difficile, voglio dire, salire delle scale sulle quali si è costretti a salire per raggiungere livelli molto elevati, per poi guardare sotto e non vedere più le scale, o dire che quelle scale non valevano nulla, capito? Però nella realtà, nel sistema tibetano questo rapporto con l'erotismo, con la sessualità, è stato sempre molto presente. Poi, arrivati che sono in Occidente, certo il sistema ha avuto grossi problemi, perché impattare con una società, peraltro in cui la sessualità viene praticata alla grande, diceva il grande regista messicano Buñuel, che non c'è vero erotismo senza cattolicesimo. Cioè, voglio dire, è chiaro che quello, ma l'impatto comunque di una dottrina che si presenta con una patente di tantrismo in un ambiente culturale giudaico-cristiano, indubbiamente è un impatto forte. Allora, certi aspetti sono stati tenuti ben segreti e nascosti, ma non c'è niente di male, cioè, perché male o bene è solo nella nostra mente, bianco e nero è solo nella nostra mente. L'importante naturalmente è che tutto venga fatto con consapevolezza, con saggezza, e naturalmente, ovviamente, anche se mi vuole molto usare questa parola perché è una parola che proprio non sopporto, con condivisione. E naturalmente, una volta che c'è accettazione, c'è tutto, voglio dire. Però in questo ambito, nell'ambito dell'erotismo, della sessualità, è difficile sottrarsi alle spinte, agli istinti animali che abbiamo noi. Perciò è facile che, anziché praticare la saggezza, si pratichi l'aspetto più deleterio di questa cosa, cioè la manipolazione. Per cui tutti i discorsi che si aprono in questo senso e vogliono dire, potete ampiamente fare quello che volete, perché proprio è nell'essenza della dottrina più antica questo, ecco, non lo credete, perché non è assolutamente così. Però indubbiamente c'è un cambiamento radicale, questo lo devo dire, perché sono stato molto colpito da questa cosa. La dottrina antica del maestro, a cui mi inchino sempre naturalmente, era basata su un principio fondamentale: la vita è dolore, la vita è sofferenza, ci sono una serie di sistemi per cui devi superare questa sofferenza, lo duplice sentiero è la base. Però sempre, diciamo, è la sofferenza il punto di partenza per raggiungere l'illuminazione. Qui incredibilmente si muta completamente il sistema, cioè è il piacere, il benessere la via per l'illuminazione. Pensate che è incredibile differenza, ma applicare questo discorso in un sistema giudaico-cristiano, in una serie di inibizioni culturali come le nostre, è assolutamente impossibile, tant'è vero che chi si è appena azzardato a sollevare la testa ci ha sbattuto fortemente le corna. Bisogna stare estremamente, estremamente cauti e attenti, perché è facile, voglio dire, lasciarsi trasportare dalla situazione, e anziché praticare per lunghi anni, per poi ottenere un certo risultato, magari attraverso queste tecniche, invece si passi oltre e in 3 giorni si vuole praticare quello che non è possibile praticare, perché ovviamente la mente è lasciata libera senza nessun tipo di regole che sono necessarie in una fase iniziale, può provocare tantissimi guai, è la mancanza della consapevolezza che crea i mostri. Perciò bisogna proprio, io ho voluto dire questo, è un discorso che non avevo mai fatto, però insomma è un argomento molto scivoloso. Andiamo avanti.
Relazionarsi in questo modo, se non si è gli oggi pienamente realizzati, è molto pericoloso e necessita di una autorizzazione specifica concessa in pochissimi casi. Anche la karma mudra, cioè la partner con la quale si instaura la relazione limitata nel tempo e nello spazio, deve corrispondere a precisi requisiti. Deve aver ricevuto l'iniziazione ed essere una praticante che osserva scrupolosamente i propri beni sacri. In altri ambiti, l'esercizio viene eseguito simbolicamente con una deità femminile con la quale il meditante si visualizza in unione carnale. E in tal caso si parla di sigillo di saggezza. Vincere la passione con la passione richiede però la massima purezza di visione e di samaya da parte dei due partner, e solo in questo modo può condurre agli 8 stadi di dissoluzione, alle 4 gioie e alle 4 vacuità, dapprima nell'ordine descritto e poi nell'ordine inverso, nel quale i 5 denti sottili dei quali parleremo nella seconda parte del libro, servono da cavalcatura alla coscienza della chiara luce pura e si costituiscono in corpo illusorio.
Voi vedete quanto è complesso il problema, perciò voglio dire, intanto quando arrivò Lama Tsongkhapa, che è il fondatore della scuola di Rupa, diciamo che c'era una certa, vogliamo dire, una certa libertà. E Lama Tsongkhapa fu un grande riformatore, scrivendo delle regole molto, molto severe, ma non erano tutte le regole del Vinaya, perché il Vinaya, che è uno dei libri principali del corpus dottrinale, che raccoglie l'insegnamento principale di Buddha Shakyamuni, è naturalmente un'infinità di regole che viene in mal di testa soltanto a leggerle, e rispettarle certamente è molto difficile. Lui volle invece mettere poche regole ma punti di riferimento saldi. Naturalmente all'interno ci sono appunto tutto un movimento nelle scuole tantriche, ci fu un certo problema, anche perché voi pensate che esistono, quando noi parliamo di chakra all'interno del corpo, esistono anche chakra che sono riservati a riti segreti, no? E di conseguenza il chakra che si trova sulla punta dell'organo genitale femminile o maschile e così via. Per cui voi pensate stesso il rapporto con la sessualità legato ad esempio ai tilè essenziali, bianco e rosso, dove il bianco rappresenta simbolicamente la goccia dello sperma e invece il rosso rappresenta il sangue mestruale, che proprio rosso non è, ma così simbolicamente è rappresentato in quel modo. Perciò ci sono dei rapporti stretti, però si vuole sempre pensare a un rapporto diretto con il corpo, perché si ritiene il corpo la fonte principale dell'illuminazione. È vissuto in un certo modo, in una certa condizione, porta naturalmente alle 8 dissoluzioni, alle 4 gioie e compagnia bella. Questo però bisogna farlo dopo anni e anni di preparazione, in cui si è capaci di masterizzare, cioè proprio rendersi maestri, diciamo nel senso vero della parola, dei venti sottili, dei venti karmici principali e secondari, di permettere al Sam Lung di entrare nella Vadutti, e di conseguenza poi successivamente liberare la Vadutti, tutte quelle che sono scorie e impurità, che non sono legati all'atto, ma sono legati alla impurità dell'atto, che è legato alla sua mancanza di sacralità, perché è legato a ritornare ad una condizione animalesca, capito com'è? L'impurità nasce nel liberare questo tipo di cose che abbiamo in, senza controllo, in una condizione animalesca, istintuale, come molte volte abbiamo anche avuto la spinta, quasi tutti, non dico tutti, e invece proprio, è proprio la grande forza di questa dottrina è di canalizzare queste grandi forze e poi portarle appunto dentro l'avadutti perché siano una forza grandissima di trasformazione. Adesso voi pensate che il rapporto tra vivere la sessualità come un inferno, come un paradiso, si tratta solo di avere più eccitabile la parte destra che è la parte sinistra dell'insula, oppure il corpo striato, la parte superiore o la parte inferiore. Voi capite, cioè ci sono persone che vivono drammi terribili perché hanno una sessualità slegata da qualunque amore che provano, e ci sono persone che provano in cui l'amore è solo legato alla sessualità, oppure che hanno amore senza sessualità. Non credetevi, non hanno nessun merito o nessun demerito, è solo legato a questa piccolissima struttura che si chiama corpo striato, che attraversa come una spada fiammeggiante il nostro cervello e la cui entità, dalle cui inibizioni, dalle cui eccitazioni dipende moltissimo di quello che siamo. È terribile, capito, vedere persone che non riescono mai ad amare profondamente nessuno, ma che hanno una sessualità direi animalesca, questi sono dovuti proprio all'azione sul corpo striato. Questa nostra dottrina permette di masterizzare in qualche modo il corpo striato, ma per farlo bisogna imbrigliare forze terribili che vengono dalla foresta e che sono legate al mondo oscuro delle aree sottocorticali. Ma credetemi, non c'è nessuno in questo mondo che abbia genialità, che abbia intelligenza, che abbia anche alta spiritualità e che non abbia una parte oscura di sé. Se voi volete crederlo, io ho avuto amici miei che sono grandi ammiratori di Freud, se voi leggete le lettere scritte ad Adler o quello che Jung scrive dei rapporti tra questi e le pazienti, rimanete senza parole, vi si gela il sangue, capito? C'è sempre un lato oscuro, e negare questo lato oscuro è la cosa più grave, perché rimane oscuro ed è una forza tremenda di distruzione. Perché Eros e Thanatos, cioè l'Eros e la morte, sono due forze uguali e paradossalmente contrarie, ed è terribile quanto una può portare verso l'altra, o l'unione delle due può portare a un fattore di distruzione terrificante. Non è così come sembra, tutte le cose non sono come appaiono. Del resto voi pensate, non so, i difensori più grandi contro l'erotismo e la sessualità sarebbero i cristiani e la Chiesa Cattolica, che ahimè, si rifanno a un libro pieno di una sessualità anche perversa, che è la Bibbia. Se volete leggerla, in versioni poco edulcorate, ma vi assicuro che è un libro veramente, un libro che ha poco da invidiare al Decamerone. E in ogni caso io da ragazzo rimasi senza parole, quando, avendo ricevuto un'educazione di quel tipo, dissi: ma abbiamo questo peccato originale da redimere? E io dicevo: beh, voglio dire, è possibile, ma perché ce l'abbiamo? Perché siamo figli di Adamo ed Eva, che a suo tempo hanno peccato o mancato. Io ho detto: ma i figli di Adamo ed Eva nominavano tutti questi Caino, va bene, poi di donne non se ne sentiva parlare. E ho detto, ma c'erano due soli, voglio dire, come siamo qua? Vuol dire che c'erano donne. E se c'erano donne, questi hanno commesso fra loro il più grave peccato che esista, l'incesto. E come la mettiamo che non sono facendo male a Otterrega e Bonum? Che non è da fare il male, ma non c'è da essere lì, va bene. C'è qualcosa che non torna, no? Nella loro dottrina e forse anche nella nostra dottrina, ma c'è qualche cosa che può redimere tutti, è che appunto la purezza della visione, la purezza del cuore, che permane intatta anche dietro il fango più grande, dietro gli errori più grandi, dietro le meschinità più grandi, e che noi dobbiamo liberare per sciogliere appunto tutti questi nodi che derivano dal nostro passato animalesco. Che ore sono, per favore?
9:05.
Leggiamo ancora. Ancora.
L'effettiva esperienza della chiara luce, eccetto i praticanti con fulmine e intuizione, avviene dopo circa 18 mesi. Il corpo illusorio della terza fase scompare allora come un arcobaleno, mentre le passioni svaniscono e si sperimentano le quattro gioie e le quattro vacuità.
Questo, di questo vorrei parlare la prossima volta, perché è un argomento estremamente complicato da cominciare oggi, perché mi sono fatto trascinare un po' dalla mia vis polemica e dalla mia cosa, perché qua si tratta di come si deve avvicinarsi alla chiara luce e la gestione del corpo illusorio, e non è una cosa molto semplice. Se però ci fossero domande su quello che ho detto, io sarei contento di rispondere.
A voce alta, per favore. Però non ho capito bene la trasformazione di cui parlava nella condensazione. Questa è la parte interna, e la parte esterna è il cambiamento attraverso questa forma di in qualche modo di unione con la dignità femminile, oppure con una persona fisica in carne e ossa, però in certi contesti, con certi.
Però mi faceva venire in mente che in parallelo con la sublimazione, la nostra sublimazione occidentale, quella di cui si parla nella psicanalisi, che poi non mi sembra che ci sia questa grande differenza, non riesco a capire questa grande differenza, mi sembra di cogliere un parallelo.
Beh,
per quel poco
c'è una differenza abissale. Intanto tutte le dottrine sono fatte per il cervello umano, differenzialmente siamo molto diverse a guardare bene, vuol dire tutte sono fatte da quelle cellule, vengono, sono frutto di quelle cellule e servono per quelle cellule, e quindi per conseguenza non è che ci può essere grandissime differenze, però c'è la differenza fondamentale. Tutte quelle dottrine che noi qui abbiamo letto, che sono dottrine come quella del reattore di Jung, ad esempio, però il problema è questo, che tutto quello serve a farti star bene in questo mondo, a farti star bene in questa situazione, a farti relazionare meglio con te stesso e con gli altri, a in qualche modo a ottenere un benessere, però sempre limitato a questa dimensione. La nostra dottrina non serve a questo, la nostra dottrina serve a lasciare questa dimensione per ottenere quello che si chiama l'illuminazione. Perciò gestisce le passioni con un processo di trasformazione yogica, se lo vuoi chiamare sublimazione, a me mi sta benissimo, però voglio dire, gestire solo le passioni, allontanarsi dalle passioni, non è sufficiente per ottenere l'illuminazione. Mentre invece, voglio dire, gestire il mondo emotivo, l'inconscio, agire sui rimorsi emotivi ancora attivi, agire sui sentiti mentali, questa è una tappa molto buona per uno che va dalla psicoanalista o dall'analista o quello che voi volete, per ottenere appunto di stare meglio con se stesso e con gli altri. Noi non vogliamo questo, noi vogliamo certamente stare meglio con noi stessi e con gli altri, però il processo di sublimazione di queste passioni non è bastevole per ottenere quello che vogliamo noi, perché la prima cosa che noi dobbiamo ottenere è la condizione di capire l'interdipendenza di tutti i fenomeni, cioè il famoso tendrei tibetano, che consente di capire la esistenza non inerente di qualunque fenomeno o di qualunque essere ipotizzato per tale. Perciò noi vogliamo raggiungere una dimensione diversa che alla rutina psicoanalista o psicoanalitica, scusate, o di altro genere, non importa proprio nulla. Non importa nulla che Dio esista o non esista, che esista la dottrina dell'Ateman o che non esista questo. Cioè non c'è problema in questo senso. Noi vogliamo invece far vedere oltre il velo di Maya, oltre l'apparenza, per far capire che non esiste nessuna cosa che abbia un'essenza in se stessa. E perciò tutto, essendo legato uno all'altro, tutti questi fenomeni sono una pura illusione. Perciò attaccarsi ad essi, identificarsi con essi, è un assurdo. Chi capisce questo, è sulla via dell'illuminazione, perché ha superato lo stadio appunto di Nirmanakaya e di Sambhogakaya ed è arrivato allo stato di Dharmakaya, cioè lo stato in cui capisce che tutte le cose non esistono in se stesse, che sono pura apparenza, che la realtà percettivo-empirica è una cosa assolutamente illusoria e non è altro che particelle che si uniscono e disuniscono in continuazione per creare artificialmente quell'immagine che noi siamo costretti a vedere nel mondo convenzionale. Quelle particelle noi le chiamiamo Dharma, la fisica quantica le chiama quark up e quark down, però non cambia nulla. Quello che conta è capire questo fenomeno e identificarsi disidentificarsi da questo tipo di realtà o di attaccamenti o di illusioni, porta a raggiungere una dimensione che ci permette di raggiungere prima il Nirvana, poi la suprema illuminazione. Di tutto questo, alle dottrine, diciamo, psichiatriche, psicoanalitiche, eccetera, non gli importa assolutamente nulla. Lui, la dottrina, è ben contenta di restare in questo mondo, anzi, se vuoi andartene da questo mondo, o hai qualche idea di dimensioni diverse, o di visioni diverse, ti prende un po' per, un po' non tanto quadrato, no? Comincia a dire che non sei tanto, sei un po' fuori di valore, ti sembra? Parliamoci chiaro. Tu vai uno e dici che hai le visioni, la visione pura, la visione la suprema visione, l'illuminazione, perché vedi dimensioni diverse, che hai proiezioni cosmiche e ti classifica direttamente per schizofrenia paranoica. Poi tu magari non sai cosa vuol dire, capito? Quando le dicevo in caso di rabbia, no? Quello è il fuoco degli anni che sale verso l'alto. Tu dicevano, ma che modo di parlare hai? Vedete, che modo di parlare avete voi che parlate di schizofrenia? Ma tu lo sai che la voglia schizofrenia? In greco, frene, è il diaframma, sapete, nel tuo freno, e si trova un dire di Dio. Colui che ha il diaframma di Dio, che mi sembra? Che grave malattia, La realtà, invece, che Platone teneva che a quel livello ci fosse l'anima, e allora colui che ha l'anima di Dio, ci stiamo meglio, no? E poi tutte le definizioni, l'esofrenia catatonica, paranoidea, capito, il diafremica, quanto voi ne volete. Però bisogna stare molto attenti a parlare, perché c'è il rischio che una di queste classificazioni me la figliano al posto, capito? Allora, forse parlare di illuminazione, di altre cose come fare qualcosa selezionate. Perciò quella sublimazione è praticamente la stessa cosa, perché in fin dei conti non è che cambia, anche se, voglio dire. L'interpretazione dell'odio, dell'invidia, altre cose, ci sono aspetti primari delle emozioni primarie che interessano tutti, ma aspetti delle 52 fattori mentali, mediamente trattato di psichiatria, di quelli 45 di poverissimo mentale dell'immondizia, capito? Qualche domanda? Io mi sto dilungando questo perché tra poco noi, se inizieremo nel momento della Marina, dovremo fare un esercizio che porti appunto a raggiungere la chiara luce, ripercorrendo appunto quelle cose di cui stiamo parlando, che sennò diventa un puro esercizio di così. Domande? No. L'argomento è, diciamo,
Io volevo chiedere, queste pratiche da lei descritte, la donna purificata, iniziata e quant'altro, fa le stesse identiche pratiche che fa l'uomo o è semplicemente un accessorio?
No, le pratiche sono differenti, però parlo dell'antico Tibet, bisogna essere onesti e chiari, io cerco di essere sempre onesto e chiaro, non sempre ci riesco, ma comunque il mio obiettivo è sempre di essere così. Il Dalai Lama ha parlato chiaramente del fatto che le donne nel Tibet antico hanno subito moltissime, diciamo, emarginazioni e, se vogliamo dire, violenze, anche se non violenze fisiche naturalmente. Ed è chiaro che l'ama donne, capito? Cioè, non è che ne abbiamo, sì, contiamo sulle dita di una mano, voglio dire. Sì, abati di monasteri femminili e compagnia bella, però via. E perciò, diciamo, non era la stessa cosa, anche perché sono, ripeto, riti tantrici speciali, e non è che tutti afferiscono a questi riti. Esistevano due sole scuole nel quale veniva praticato. In tibetano non esiste la parola tantra, proprio perché la parola segreta, non fu adottato il termine sanscrito, come invece spessissimo accade. E si adotta il termine tibetano che si dice gyu, no? E c'erano due soli grandissimi centri, ma di livello superiore. Se diciamo la popolazione era di 6 milioni di persone e c'erano, diciamo, 1 milione di monaci, a quella cosa accedevano 100 persone, per capirci, ecco, cioè, se no non siamo nell'ottica precisa. E due soli furono attuati, uno si trovava nell'alto della montagna e l'altro nel basso della montagna, perciò furono chiamati Gyuto e Gyume, che vuol dire il tantra, la scuola di tantra dell'alto e la scuola di tantra del basso, me e to, no? Ecco, e lì in passato fu praticato questo, però non c'era, capito, questo tipo di, perché era riservato soltanto a maestri tantrici superiori. Io ripeto che posseggo moltissime delle vesti, voi non l'avete viste, ma io posseggo moltissime vesti della maestica del Tibet antico, non le ho esposte, ma se capiterà appunto un'occasione le esporrò. Questo era riservato solamente a coloro che portavano la veste nera, col cappello nero, e con tutte le insegne, le serie lamaistiche fatte di avorio o di osso di yak, tutto lavorato con la tecnica dei cinque punta e gli otto simboli di buon auspicio. Ed era proprio nero per rappresentare proprio il colore dell'estrema condizione che voleva affrontare. E sciarpi dei nastri rossi per verificare appunto questa spinta verso l'erotismo, ma non è cosa che fosse praticata, capito? Era praticata in mezzo a riti terribili, che erano quelli della capala, delle capale, quelle che ho io, voglio dire, che sono proprio di teschi umani, che si faceva un bordo di argento sempre fatto di teschi, e adesso nei riti del cerchio il praticante lo tiene ancora per mangiare con un cucchiaio speciale, però allora si beveva proprio il sangue e si beveva, capito? Cioè tutte cose che adesso se le vai a praticare le racconti cioè sono tutte cose che appartengono a un mondo fortemente in crisi di sciamanesimo, e io ve lo faccio vedere la prossima volta, ho trovato chi mi ha restaurato questo pezzo, oppure si faceva la tecnica del capello rosso, in cui c'era lo sciamano principale del monastero tantrico che richiamava le energie primordiali, aveva un capello rosso con le penne del pavone e con le piume dell'istrice, no, quelle nere che si miscelavano così. E sono tutte cose per altri mondi, altre dimensioni, altre esperienze. Cioè oggi queste cose i giovani monaci non, o i giovani lama non sanno manco che cosa sia stato. Tutti erano riti di sangue, capito? Io ho tantissimi strumenti, peccato di non poter fare una mostra, ma chi lo sa, non abbiamo perso la nostra speranza, ma sono tutti i coltelli, sono tutti drigo, sono tutti, come si chiamano?
Curva.
Cartica, tutti i strumenti che sembrano quelli presi dal banco di un macellaio, perché appunto si facevano tutti quei serviti umani, sangue e compagnia bella. Si dormiva nei cimiteri, sai, tutte cose che fanno parte di un altro mondo. La dottrina da allora è stata purificata nella parte del coso, ci sono ancora maestri che derivano da quello e che conoscono i riti della mano sinistra e massimamente conoscono riti che non conosce nessuno e che sono quelli appunto dei riti cosiddetti nodali, quelli appunto di far risalire dal basso tutte le energie demoniache con forze distruttive e terribili che poi se non sei esperto in questo tipo di magia sei molto molto messo male, perché i demoni sono difficili da controllare una volta che le forze le hai suscitate. Per cui, come diceva Milarepa, che capito, quando una magia praticata da una persona inesperta è come un cavallo, come cavalcare un cavallo imbizzarrito, capito? Non è così, uno dice faccio questo, faccio riti nodali, muovo energie di questo, perché tutto questo poi si può rivolgere gravemente contro di te. Però, ripeto, e sono riti che evocano forze demoniache potentissime, deità benefiche potentissime. C'è una lotta sempre stata tra le forze del bene, le forze del male, le forze della luce e le forze dell'oscurità. In questo stesso universo esistono queste cose. C'è un'energia oscura, no? C'è un'energia oscura. C'è un'energia oscura, non è tutto come sembra, però quello che noi vediamo è una forma purificata di qualche cosa che dietro è è molto impuro e molto oscuro, e incredibilmente veniamo mantenuti in questo universo per come lo conosciamo, proprio perché c'è questa materia oscura. Nessuna galassia resisterebbe senza la materia oscura. Tutte le dottrine sono piene di demoni, sono piene di forze demoniache, no? E le forze demoniache non è che sono diverse dalle deità, sono aspetti diversi di queste deità. Vi faccio un esempio per dire che quello che noi chiamiamo Satana, voglio dire, no? Cioè la massima espressione della dottrina giudaico-cristiana dei demoni, voi sapete, si chiama Lucifero, che in latino vuol dire Lucifero, portatore della luce. Voi l'avete mai visto un demone che vive in oscurità più totale, portatore della luce? Ma eppure è la verità, nel suo simbolismo archetipo. Le due forze sono praticamente la stessa cosa, se voi volete cambiare l'energia di un oggetto, prendete un palloncino e gonfiatelo, poi cercate di attaccarlo al vostro vestito e voi vi accorgerete che non si attacca per nulla, che cade per terra. Poi prendete quello stesso palloncino e sfregatevelo fortemente contro i capelli e poi vedrete che come una calamita si attaccherà alla vostra maglietta, perché gli avete semplicemente cambiato le cariche. Praticamente, se posso banalizzare, quei demoni e quegli angeli, secondo la dottrina giudaico-cristiana, o le deità benefiche, secondo la dottrina tibetana, sono due aspetti della stessa medaglia, sono due espressioni delle stesse forze. Però bisogna stare molto molto attenti, perché, come ho detto tante volte, il grande filosofo tedesco Nietzsche dice: se tu guardi profondamente l'abisso, prima o poi l'abisso guarderà te. Perciò, diciamo, giocare a palla con quelle energie è come giocare a palla con il nostro cervello. Non è così semplice, capito? Non è così semplice. Ho conosciuto io maestri che erano dei maghi straordinari, però mai poi mai usavano queste tecniche nodali, eccetera, eccetto per dirigere verso chi aveva la possibilità di riceverle in maniera negativa, solo perché lui si era messo in quella condizione. Non si può colpire nessuno che faccia il bene o sia integro. Se ti colpisce qualche cosa è perché in qualche modo una parte di te è una parte non integra. L'abbiamo tutti, del resto, ed è per quello che siamo esseri umani. Il nostro fiore è il lotto, perché è il fiore che nasce dal fango. Dobbiamo sollevarci da quel fango nel quale spesso siamo stati, spesso ricadiamo, e dobbiamo modificare. Però chiunque voglia leggere due libri e poi mettersi a fare magie o seguire qualche libro che dice vi insegno la dottrina tantrica in un minuto, si troverà in grossi pasticci.